luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto.
Nazar fissò con aria confusa la squadriglia di tulipani blu che aveva infestato lo sgabuzzino, mani in tasca. Avrebbe preferito sbagliarsi, ma l'emanazione dell'energia Arit faceva sbocciare quella precisa tipologia di fiori già dai tempi dell'antica Ravi. Inoltre, quelle vibrazioni energetiche parlavano chiaro. Anche i Krusian erano in grado di generarli, essendo intrisi della medesima energia, ma non era stato certo lui a farli crescere in quella stanza, men che meno Banjuk. Non lo credeva più in grado di una cosa come quella, anzi, forse in sua presenza sarebbero appassiti. Dunque era stato Rudy. Quando gli aveva raccontato i fatti, il ragazzo non pareva averli certo fatti apparire di propria volontà, o almeno così aveva detto. E cos'era mai successo allora? Si chiese cosa potesse significare. Envil sedeva sul divano del casale, pallida e con lo sguardo perso. Continuava ad abbracciare il proprio zainetto di pelle, seduto accanto a Rudy. Il ragazzo le gettò un'occhiata, poi inquadrò Nazar. «Qualche idea?» si informò. Sarita riemerse dalla camera e si appoggiò al muretto divisorio, sigaretta alle labbra. Fissò la scena in silenzio. L'odore dei tulipani era innaturalmente forte, ricordandone la natura energetica, e delle Black Devil impregnava l'aria. Il Krusian prese aria a labbra serrate.
«No, tu come ti senti ora?»
Ascar incrociò le braccia.
«Bene.»
«Eppure sembri spento.»
Nazar si voltò a guardarlo, prendendo la maniglia della porta. Gettò un'occhiata ad Envy la fronte corrucciata.
«La cosa migliore sarebbe tornare a Boriana al più presto», disse al ragazzo dopo un attimo di silenzio.
Poi adocchiò Envy la sua volta. Non aveva idea di come sarebbe riuscito a risvegliarne il potere. Il Meshmeri pareva inerte.
«Non hai avuto modo di contattare Amber.»
Indovinò il Krusian richiudendo lo sgabuzzino. Ascar scosse lentamente il capo e l'uomo si incupì ulteriormente.
«D'accordo, direi che non è possibile attendere oltre.»
Si avvicinò al divano, scostò il tavolino più indietro, senza neanche toccarlo, e si sedette a gambe concerte davanti ai due. Abbassò per un attimo il capo, intrecciando le mani. Sarita fissò ancora per un momento il tavolinetto da tè, che si era mosso da solo, e decise di fare un altro caffè. Rumoreggiò nel cucinotto senza aprir bocca, mentre il Cruz cercava lo sguardo della ragazza.
«Envil.»
Lei lo guardò.
«Stai bene? Meglio?»
La ritannui, nonostante le iridi arrossate che le risaltavano il colore blu negli occhi. Si rese conto solo in quell'istante di star stringendo spasmodicamente il povero zaino e lo depositò accanto a sé.
«Non hai mai fatto parola di quanto accaduto ieri finora?»
proseguì l'uomo, contemplandola con aria grave.
«Qual è l'ultima cosa che ricordi?»
«Io...» La ragazza si toccò il capo mentre le immagini confuse della notte prima si aggrovigliavano nella sua testa. La visione provocata da Nazar qualche ora prima si accavallò a quei ricordi. Sgranò gli occhi mentre il bollitore sul fornello incominciava a borbottare.
«Coraggio.»
La incoraggiò Rudy. Staccò la schiena dal divano. «Oh, io...» Envil si interruppe per guardarsi le mani.
«Quello...»
«Era il tuo potere.»
L'aiutò Nazar. Sarita si voltò a guardarlo con viva curiosità, lasciandosi sfuggire un sorriso eccitato sul viso, imbellettato di fresco.
«La tua essenza Arit.»
aggiunse. Il volto di Envil si colorò.
«Cosa sarebbe un Arit?» chiese.
Ricominciò a fissare l'uomo con aria spaesata. Lui le prese le mani.
Gli Arit sono coloro che, secoli or sono, hanno generato me, bambina. Me e l'altro. Noi siamo stati chiamati Crusian.
L'altro? Ricorderai l'ombra nera che ha tentato di divorarti? Intervenne Askar, senza salamelecchi. Lei si voltò a fissarlo. In quella dimensione bianca dove non avevi una forma fisica. Le pupille di Envil si dilatarono. Allora anche quello è successo davvero. Quel posto era reale. Quell'ombra che hai visto era l'altro Crusian, Banjuk. Concluse Rudy in tono sbrigativo. Subito dopo una fitta gli trapassò la tempia e strinse i denti, ignorandola. Non aveva emesso un fiato, eppure Nazar disse...
Rudy.
Non è niente. Il ragazzo si schiarì la voce. A ogni modo, Envil, questo Banjuk, per fartela breve, è il nemico. Il super cattivo. Ha provato ad ucciderti perché sta cercando di prendersi il potere di tutte le persone come te. Quelle con i poteri speciali, facendo la spicciola. Capisci cosa sto dicendo? Aggiunse. Oh, almeno quello gli pareva di intuire. Quella maniera un po' grezza e semplificata all'osso di riassumere la situazione fece abbozzare un sorriso a Nazar, nonostante la tensione nell'aria. In effetti, sembrava il modo migliore di spiegarlo ad Envil. Con ogni probabilità era anche per questo che Rudy attualmente era trasmutato in quel ragazzo. Il suo linguaggio pareva l'ideale. La ragazza rimase a bocca schiusa per un momento, con l'aria concentrata ed il cervello che macinava domande a tutta velocità. Il bollitore fischiò e Sarita lo zittì, spegnendo il fornello. Incominciò a preparare il caffè mentre Rudy continuava. «So che può sembrare tutto assurdo, mi devi credere, ma il motivo per cui siamo qui è che ci serve il tuo aiuto, Envil».
«Dritto al punto, eh?» intervenne Sarita. Askar la guardò, stringendo le labbra. «A che servirebbe tergiversare?»
«Ma questi Arit...» disse Envil in tono incerto. «Cioè, noi Arit... cosa saremmo? Una cosa tipo...» Cercò il termine giusto. «Gli X-Men?»
«Non conosco questa parola».
Osservò Nazar inarcando le sopracciglia. Decise di non sbirciare nella mente della ragazza in un momento tanto delicato. Rudy invece scoppiò in una risata.
«Bel paragone, ma no, niente del genere. Sono un po' più complessi di così».
«Ovvero?»
«Si trattava di una popolazione molto antica, costituita da persone in possesso di misteriosi poteri, alquanto forti e divisi in categorie».
Proseguì fluentemente il ragazzo. «Tu sei un elementale, Envil. Controlli il fuoco. Ed a parte gli elementali come te, esistono i magici ed i lucenti. Questi ultimi sono coloro che hanno generato i Crusian e, beh, perlomeno questi sono quelli che attualmente conosciamo».
«Ciuffo, quanto zucchero?» si introdusse Sarita.
«La smetti di chiamarmi così?»
«Io controllerei il fuoco!»
farfugliò Envil strabuzzando gli occhi. Il ragazzo annuì.
Ma che cazzo di figata!»
Nazar sorrise. Fu contento che lei sembrasse prenderla bene. «Concordo», disse Sarita, depositando le tazze sul tavolino. Allungò la prima a Nazar, che ringraziò. Il Cruz sciolse la stretta in cui aveva tenuto fino a quel momento le mani di Envil e si alzò, prendendo il proprio caffè e accomodandosi nella poltrona di destra. Risistemò il tavolo nella sua postazione originale, sempre senza toccarlo. Le tazze ci rimasero incollate sopra e non si rovesciò neanche una goccia. La donna si accomodò nell'altra poltrona, borbottando
«Porca merda, quanto vi invidio!»
ed acchiappò una tazza. Envil adocchiò per un secondo Nazar, ancora non abituata a vederlo con una tazza in mano. Poi tornò a guardare Rudy.
«Ecco come si spiegano tutte quelle cose strane quando mi innervosisco!»
ripensò con scarso entusiasmo alla lanterna cinese che prendeva fuoco. Poi... ad anni prima, quando lo zippo della sua amica le era sembrato fuori controllo. E episodi attigui, le luci che si abbassavano, le lampadine fulminate, gli elettrodomestici impazziti. E poi, per questo Nazar è venuto da me, per via di questi miei poteri strani. Ne cercò lo sguardo.
Sono giunto a te quando mi hai convocato.
Il Crucian assunse un'espressione seria e depositò la tazza sul tavolino. L'aveva svuotata in un attimo. Solo in quel momento spuntò Zack da dentro la camera e accorse fino a loro, risvegliato dal suo pisolino. Scodinzolò all'impazzata e fece le feste a tutti, per poi accucciarsi ai piedi del padrone e incollargli il muso all'anfibio. Dopo quella piccola interruzione, Envil riprese. «Che vuol dire che ti ho convocato? Fa tanto stregone!» Ascar sorrise. L'uomo rimase serio.
«In noi scorre la medesima energia, Envil. Ciò che intercorre tra Crucian ed Arith è un legame ancestrale. Un'essenza che continua a tenerci inevitabilmente uniti nel corso dei secoli.»
«Ma cosa c'entrava l'occhio greco?»
«Gradirei non perdermi in spiegazioni superflue, ma per semplificare è un talismano magico collegato a noi Crucian. Solo un Arith può avvalersi della magia adesso legata e richiamarci in quella pietra.»
«Quindi ti avrei intrappolato dentro quello stupido affare?» Envil lo scrutò con il senso di colpa a contorcerle il viso. Nazar le sorrise.
«Non è il termine corretto, ma sì, Aru, ha vinto a te e al tuo talismano.»
«Cacchio, mi dispiace.» Il Crucian assunse un'espressione benevola.
«Non hai di che dispiacerti. Sono stato felice di accorrere in tuo aiuto quando ne hai avuto bisogno, bambina. E sono stato felice di aver potuto fare la tua conoscenza.»
L'imbarazzo colorò le gote della ragazza, che si scostò una ciocca di capelli dietro l'orecchio ed infilò il naso nella tazza, intenerendolo. Non era mai stato tanto aperto nel manifestare quanto provava da che la ragazza ricordasse. L'aveva già intuito poco prima, quando l'uomo l'aveva consolata con dolcezza, stringendola a sé nella camera buia. Era davvero cambiato.
«Ma senti che storia!» cantilenò Sarita, sorseggiando il proprio caffè in tutta calma. «Questa è roba ad alti livelli!»
Rudy avvertì lo stomaco borbottare e se ne stupì. L'ultima volta in cui aveva sentito la fame era successo a Coral Marittimo ed esclusivamente nelle vesti di Anisa. Una fitta d'ansia gli prese l'addome mentre Nazar lo guardava con allarme, già consapevole di tutto.
«Non parliamone ora»,
gli comunicò mentalmente Ascar.
«Non davanti ad Envil, ma già fin troppo da elaborare.» «Dovremo tenere conciliabolo, Rudy, nonostante io percepisca quanto l'idea non ti vada genio. E lo faremo una volta smaltite le incombenze, voglio che tu lo comprenda limpidamente. Non lascerò correre questa faccenda, che ti sia chiaro.»
L'uomo si zittì, adocchiando le due ragazze interloquire. Zaccaria percepì quel silenzioso scambio di battute e mugolò. Rudy si accigliò.
«Non ho mai detto di non volerne discutere.» «Nella tua forma di Ascar sei diventato molto orgoglioso, Rudy. L'ho ben notato, spero anche tu. Non c'è stato niente fino ad ora che mi abbia maggiormente ricordato chi tu sia davvero. Neanche Anisa, considerando tutto.»
Nazar smise di guardare le ragazze e fissò lo sguardo luminoso in quello dell'amico. Lui lo sostenne con fatica.
«Perciò ritengo più che opportuno mettere le cose in chiaro. Che Ascar lo sappia, non permetterò alla sua emotività di frapporsi tra noi. Farei bene a non lasciarti trascinare troppo da questa trasmutazione, per quanto possa esserti affine.»
«Ricevuto.»
Nazar serrò la mandibola a meditabondo. In realtà iniziava a dubitare che quell'emotività appartenesse ad Ascar. Era il vero carattere di Rudy che stava trapelando. Perché così tanto? Com'era possibile? Per qualche ragione fu certo che non potesse attribuirsi solo all'essenza di magico del ragazzo. Un altro gorgoglio sciamò dalla pancia di Ascar, sottraendolo a quel nugolo di domande. Girò di nuovo lo sguardo verso Envil e Sarita.
«Sarita, mi dispiace interrompervi, ma potrei chiederti altri di quei gustosi biscotti che ci hai proposto questa mattina?»
Esternò a voce alta il Crucian, accavallandosi alle chiacchiere delle due. Lei sogghignò.
«Ci stai prendendo gusto, dolcezza?»
Spense la sigaretta, si alzò dal divano sinuosamente e poi andò a prendere la scatola di latta dei cookies.
«Grazie», le disse Askar, indirizzando uno sguardo un po' indispettito all'amico. Lui rimase impassibile. Enville si voltò a guardare il ragazzo dopo aver scolato il caffè.
«Ricordo di averti visto fare cose assurde ieri. Sbaglio. Quindi sei un Arit anche tu?»
gli domandò. Lui esitò un istante.
«Non esattamente»,
rispose. Si allungò solo allora per prendere una tazza e se la portò alle labbra. Il suo sguardo grigio-blu venne celato dal fumo della bevanda. Enville lo imitò e si aiutò a sostenere la tazza bollente avvolgendosi le mani nelle maniche del maglione che aveva indossato da poco. Non pareva essere una grande fan del manico.
«Però le magie le fai»,
insistette poi, arricciando il naso. Nazar si lasciò sfuggire un verso ironico, increspando le labbra. Sarita allargò un sorrisone sul volto, tornando con la scatola di biscotti. La depositò sul tavolino e l'aprì con un gesto teatrale.
«Ebbene sì, qui dentro ci sono biscotti e non c'han frusaglie per cucire»,
esternò in tono un po' solenne. Nazar non comprese quel riferimento. I due ragazzi risero. Decisa di non indagare, Sarita tornò a sedersi. Nazar la ringraziò, prese un paio di biscotti e ne allungò uno a Rudy. Lui lo accettò, poi scoprì i denti in un'espressione divertita.
«Io sono un trasmutante, Enville, che è un'altra cosa ancora, ma sì, ho ricevuto, per così dire, il regalo, il potere di un Arit».
«Ed ora che cavolo è un trasmutante?»
Enville aggrottò le sopracciglia. Tuffò senza esitazione la mano nella scatola di cookies.
«Te la faccio breve. Cambio forma ogni volta che serve e me ne vado in giro dove mi reclamano».
Askar scrollò le spalle e mangiò il biscotto. Lei aprì la bocca per un momento.
«Ah!»
continuò a mangiucchiare. Poi, come se gli sovvenisse solo in quel momento, Askar aggiunse.
«Oh! Pensandoci, noi ci siamo già incontrati, sai?»
Lei lo scrutò e deglutì.
«Che? Ma quando?»
Askar allungò una mano.
«Un aiutino».
Sulle prime la ragazza non comprese, ma gli prese la mano ugualmente. In un lampo, un ricordo di 7 anni prima si palesò nella sua testa.
«Cosa ascolti?»
«Robe strane».
«Ho capito. Sai, il nostro futuro ce lo costruiamo solamente noi. Magari tra 5 o 6 anni ci rivedremo e mi dirai com'è andata».
Quando il ricordo svanì e le mani si sciolsero, Enville lo fissò con due occhi a faro.
«Lo spazzino! Mr. Kiwi, stai scherzando?»
«E si erano anche rivisti sul serio?»
A dir poco inquietante. Stavolta Nazar rise sonoramente a quel nomignolo e tutti lo guardarono a metà tra lo stupito e l'incuriosito. Il volto del Cruz mutava completamente quando rideva. Sembrava emanare uno splendore singolare. L'aria ne fu inondata, la luce nella stanza cambiò e sembrò aumentare. La sua voce era cristallina, deliziosa, più simile ad un canto, e provocava un piacevole tepore sotto la pelle. Sì, proprio simile ad una canzone che avresti ascoltato per ore. Quando l'incanto finì, Rudy le sorrise.
«Proprio lui!»
«Assurdo!»
mormorò Enville. Mandò giù un altro biscotto, poi gli indicò gli occhi.
«Ecco dove mi sembrava di... I tuoi occhi non sono cambiati affatto, o sbaglio? Com'è possibile?»
borbottò poi.
«La riterrai una storia per un altro momento»,
intervenne Nazar.
«Se sei tu, devo proprio ringraziarti. Le tue parole quel giorno mi hanno fatto qualcosa. Come una spinta».
Enville lo fissò con serietà e la sfumatura blu nelle sue iridi parve aumentare.
«Non so esattamente cosa fosse, ma mi hai tirato fuori dalla mia situazione apatica. Sul serio, grazie, Mr. Kiwi».
Lui continuò a sorriderle con divertimento.
«Chiamami Rudy».
«Ok».
«Enville, sono davvero contento nel vedere quanto serenamente tu stia assimilando quanto ti ha detto Rudy. Ma vorrei giungere al nocciolo del perché siamo venuti a cercarti».
L'Arit appoggiò la tazza vuota sul tavolino e liberò le mani dal maglione cobalto che indossava. Guardò il Crucian.
«Dimmi».
Banjuk rappresenta un forte pericolo, Envil. Per te. Per tutti gli altri Arit che, come te, sono reincarnati in forma umana.
Reincarnati? Nazar la studiò, increspando la fronte.
Sì.
Siamo quindi tornati qui per uno scopo. E quale?
Non ne siamo a conoscenza.
Si interpose Rudy.
Ma deve essere roba seria anche quella,
disse Sarita, accendendosi un'altra sigaretta e facendo ciondolare le gambe, seduta orizzontalmente sulla poltrona sdrucita.
Li ho guardati i film di fantascienza.
Nazar tornò a sorridere.
In effetti, qualsiasi cosa minacci la pace sul vostro pianeta non è da sottovalutare.
Ah, quindi c'è il boss del super cattivo.
Bofonchiò Sarita. Rudy ridacchiò.
Una cosa del genere. Mangia,
gli disse Nazar nella testa.
Con calma.
In sostanza, avete bisogno del mio aiuto per... non lo so. Envil si tenne le spalle. Parve improvvisamente tesa.
Per tenere testa a qualsiasi cosa si stia preparando, bambino. So cosa ti sto chiedendo, ma è fondamentale che tu venga con me e Rudy a Boriana. Dobbiamo tenere conciliabolo con una nostra preziosa conoscenza che saprà guidarci. Inoltre, è necessario risvegliare il tuo potere elementale del tutto.
E proteggerti, penso. Tenerti vicino a me per assicurarci che nulla possa farti del male. Non più. Ma il volto inquieto di Envil lo scoraggiò dal pronunciarlo a voce alta. Nessuno disse più nulla. Sarita continuò a fumare, Rudy a sgranocchiare biscotti e Zacca a sonnecchiare. Envil tenne lo sguardo basso, di nuovo aggredita dal pallore. Il Cruz la fissò con apprensione, mentre la pioggia ricominciava a battere sulla finestra e il cielo si inscuriva.
Sirio sognò della sua vecchia vita, quella prima di incontrare il suo signore, in quella notte di luna nera. Ecco di nuovo il cortile della sua scuola elementare in città, dove le frivole bimbe giocavano a campana e gli sciocchi bambini rincorrevano un pallone.
Sirio era seduto sul marciapiede all'ombra del suo pino, anche quel giorno, perché il sole gli scottava la pelle troppo delicata e le sue gambe erano troppo scarne per reggere una corsa. Insufflò dal suo inalatore e seguì con gli occhi chiari, spiccanti come un faro nel candore di quel viso, Thomas, che avanzava verso di lui col suo solito passo strafottente di bulletto. Sirio ripose l'inalatore nella tasca del grembiule nero e sollevò il viso per fissarlo con freddezza. Il moccioso cicciottino di 9 anni strofinò via il moccio dal naso e si pulì la mano sui suoi capelli biondi. Dopodiché gli sferrò l'abituale calcio negli stinchinuti. Rise di gusto in coro con i suoi due inseparabili amichetti, mentre il tanfo del sudore che gli incollava la t-shirt rossa al grasso in eccesso tormentava il naso di Sirio. Il piccolo Arit occhieggiò gli aloni che si allargavano sotto le ascelle di Thomas, frattanto che lui balonzolava via, soddisfatto della sua innocente marachella quotidiana come battezzata dai maestri. Il grembiule di Thomas era di nuovo buttato in un angolo del cortile a prendere polvere. La ricreazione continuò, mentre le docenti non lo degnavano di uno sguardo, riparate all'ombra della tettoia dell'atrio, in quell'affoso pomeriggio d'inizio estate, ricordandogli i suoi genitori. L'ennesimo livido plombeo incominciò a brulicare sotto la pelle di Sirio, che si massaggiò distrattamente ed ignorò il senso di appiccicoma in prossimità della frangia. Riprese a leggere il suo fumetto per meno di 5 minuti prima di essere nuovamente interrotto. Paolo gli si sedette vicino, trascinandosi dietro al solito marsupio consunto, si scrollò dei misteriosi residui colorati dal grembiule blu e sbirciò il fumetto Vampir che Larit stava leggendo. Poi si sfilò gli occhiali rotondi dal naso e se li pulì sul grembiule sporco. Sirio gli allungò senza una parola il fumetto, facendolo sorridere in quella smorfia dolce di denti da latte. Il bimbo soffiò la frangia scura dagli occhi e gli porse il proprio marsupio in cambio. Anche quella mattina
Sirio si mise a frugare tra le invenzioni di Paolo, dopo aver incontrato con le dita l'abituale mucchietto di elastici, cacciaviti a stella e piatti. Sospettava che il bambino li trafugasse allo zio e altra minutaglia simile. Tirò fuori il temperino elettrico, la bambola con carica e, finalmente, scovò la soda torcia, che era la sua preferita. Ripose tutto il resto nel marsupio. Prese in mano la lattina, premette il tasto che sbucava da un minuscolo intaglio sul dorso e incominciò a infastidire di nascosto Thomas, puntandogli la torcia negli occhi. Nel fascio di luce lo raggiunse, sbucando dalla bocca aperta della soda. Quando il bulletto si girava a guardare con la faccia infastidita per capire da dove venisse la luce, Sirio fingeva di bere. Fortuna che Thomas non era mai stato molto sveglio e non ci aveva mai capito niente di quanto accadeva. Andava avanti così, fino alla fine della ricreazione, mentre Paolo finiva ad ampire e glielo restituiva. Poi lo accompagnava a lavarsi via il moccio nella fontanella, testa in giù sotto il getto d'acqua, e tornavano nelle rispettive classi. Sirio sgocciolava in giro con i capelli bagnati. Le bidelle si arrabbiavano sempre e, come di rado succedeva, Sirio rideva. Gli piaceva farle arrabbiare. Gli piaceva da morire. Paolo era l'unico amico che avesse mai avuto, anche se era già all'ultimo anno delle elementari. Era più grande di lui di 4 anni, eppure sembrava più piccolo dei due. Era molto più basso. O forse era Sirio ad essere troppo alto per la sua età. Come lui, Paolo era un po' estraniato dal resto dei bambini, nel suo caso per via di quella mania di inventare oggetti strambi. Una volta aveva provato a inventare un marchingegno per fare ingrassare Sirio a raggi solari e gli aveva stretto alla coscia una calcolatrice fissata ad un'assurda batteria con il nastro adesivo. Sirio l'aveva tenuta per parecchio tempo lì, fino a che la stringa a strappo non gli aveva arrossato la pelle. Poi se l'era pacatamente sfilata e l'aveva restituita a Paolo, che puntualmente aveva sollevato le spalle dicendo «Dovrebbe funzionare!». Dopodiché Sirio aveva sfilato anche quel giorno la bambolina con carica dal marsupio, l'aveva sollevata all'altezza del nasino fusolato di Paolo e gli aveva chiesto «Non gliela fai ancora vedere?». Paolo era diventato color pomodoro. Aveva sbirciato Giulia, che saltava alla corda con le treccioline al vento, e aveva nascosto di nuovo la bambola nel marsupio. Anche quella volta aveva risposto «Un altro giorno». Il ricordo successivo che gli appariva in sogno era sempre lo stesso. Paolo adulto, col camice da medico addosso, riverso sulle mattonelle a faccia in giù. Il sangue gli imbrattava l'abito immacolato, poi uscendo copiosamente dal buco nel suo petto. Nella mano destra stringeva ancora un elettrodo del defibrillatore con cui gli aveva riavviato il cuore. Il magico aprì gli occhi con un frammisto di fastidio, collera e patetico dolore troppo umano a dilaniargli il petto e storpiargli il volto. Si drizzò a sedere sulla radice rinsecchita e robusta, lasciando ciondolare una gamba nel vuoto. Si coprì il volto con la mano, digrignando i denti. Quanto di ciò che gli straziava il cuore si faceva sempre più insopportabile giorno dopo giorno. Quella sua fragilità, di fronte a certi sentimenti, era inammissibile, intollerabile. Voleva liberarsene. Doveva distruggerla. Si lasciò sfuggire un ringhio basso, vibrante, che increspò l'energia di magico che gli si era accesa attorno. La tenebra nella quale se ne stava immerso venne per qualche minuto bersagliata da quella luminescenza viola, poi si calmò. Sirio guardò verso il basso, dove la miriade di radici sulle quali aveva riposato si congiungevano nel riflesso di un tronco. Seguitò a scrutare con malessere l'eccessiva luminosità dell'albero del mondo, distinguibile dal terreno trasparente. Le immense fronde luminose, sparpagliate per l'intero perimetro del suolo, rifulgevano di insopportabile energia pulita. Il magico si fece scudo, rabbrividendo dal ribrezzo. Se le sue dimensioni non fossero state diverse dalla magia del suo signore, che si stava cibando dell'energia delle radici, tutta quella luce sarebbe risalita fino a lì e lo avrebbe annientato, quasi di certo. Soltanto guardarla era appena sopportabile, e pareva volergli mandare il corpo in brandelli.
Si drizzò in piedi sulle radici scure, rattrappite dalla nube oscura di caos e tuttavia così fastidiosamente possenti, e cercò con lo sguardo tra la miriade di rami di Yggdrasil. Attivò il terzo occhio. La sua fronte si illuminò in una runa appena distinguibile. Le luci degli Arith spiccavano sempre più forti delle altre collegate spiritualmente a quelle fronte. Ne seguì con gli occhi i cordoni dorati che rescendevano verso il pianeta Terra, visibile poco più in basso, e sogghignò. Dopodiché controllò lo stato di rudi, di ravi. Notò la dispersione energetica del trasmutante solo in quel momento, inclinando le labbra verso il basso. Nonostante stesse cibandosi della sua energia, era davvero troppa per poter essere assorbita totalmente. Quello spirito vagante non era comune agli altri, ed anzi aveva anche del potere Arith della sua stessa essenza in circolo, e questo rendeva le cose più complicate. Già la stessa esistenza di Rudy era un mistero, qualcosa di cui le leggende avevano narrato nel corso dei secoli, al punto che lo stesso Sirio aveva sempre dubitato dell'esistenza di quell'essere prima di appurarla. Ora che Rudy aveva in qualche modo assorbito l'energia di Magico, sembrava indistruttibile. Soltanto debilitarlo pareva funzionare, nonostante ciò anche quello comportava dei problemi. A quanto stava vedendo, l'energia che Sirio non riusciva ad assorbire si disperdeva nell'ambiente. Non aveva ancora idea in quale forma o manifestazione. Spero che nessuno lo notasse per un po'. E richiamò l'energia del trasmutante in sé e percepì il plesso solare surriscaldarsi. Spalancò le braccia ed il brulichio del nodo cremisi gli riscaldò le vene, corroborante e soddisfacente come un miele speciale. Per il momento non gli serviva assumere altro di quel favoloso nettare, così intercettò con cura l'arito successivo e si preparò per la caccia. Scese dalle radici in un gesto fluido e si incamminò nell'oscurità, mentre la rabbia ancora gli saettava in corpo. Il lungo cappotto sussultò ad ogni suo passo slanciato. L'energia violacea gli agitò flessuosamente i capelli biondi, chiarissimi, accendendogli gli occhi racconti. Raggiunse di buona lena la porta nera, che si profilò nella tenebra, sbuffando una fumosa energia scarlatta. Prima che potesse anche soltanto toccare la maniglia, una musica di Carrion, a lui ben nota, lo raggiunse da dietro, facendogli drizzare i capelli sulla nuca. Si voltò con uno scatto e mise a fuoco la bambolina con carica che avanzava verso di lui. Camminava nel vuoto, riflettendosi nel pavimento nero e traslucido di quella dimensione oscura. La piccola bambola si muoveva a scatti, legnosamente, braccia protese verso di lui, trecce bionde di lana e bottoni colorati a farle da occhi. Quel minuscolo sguardo celeste lo fissò senza vita, eppure così coinvolgente da fargli risalire un flutto di nervosismo fino al capo. La musica risuonò timidamente dall'interno del giocattolino, da quella dannatissima mini Giulia che tanto si divertiva a tormentarlo. Anche quella volta Sirio strillò, la calciò e la distrusse, guardandola ricadere in pezzi al di là del pavimento verso il basso. La musica cessò e, come sempre in quelle occasioni, risalì verso l'alto Paolo, esattamente da quella gola buia che aveva appena ingoiato la bambola.
«Quando mi lascerai in pace, eh?»
urlò Sirio, infossando la fronte. L'energia Arith gli si agitò tutto attorno. Paolo lo guardò in silenzio, da dietro le rotonde lenti crepate degli occhiali da vista. L'adulto dietro quelle lenti, assai giovane per una morte così cruenta, ricordava ancora troppo il bambino che era stato. Non rispose e guardò Sirio con la solita aria di rimprovero, mani infilate nel camice imbrattato di sangue lacerato in prossimità del cuore. Il petto risanato sbirciava il magico da quella striatura di tessuto bianco sopra la quale mini Giulia si affacciava da una tasca perfettamente intatta. Quel piccolo musetto fastidioso sembrava deriderlo tutte le volte. Lui e quella boccuccia di rosa dipinta fin troppo bene. Sirio gridò ancora fuori di sé e allungò un braccio. L'essenza del nodo cremisi, originariamente creata per proteggere, si è accesa a spirale e fuoriuscì dalle sue dita dopo essersi arrampicata sull'avambraccio. La sfera infuocata corse fino a Paolo e gli passò attraverso, poi sparì nel buio. Lo spirito non mosse ciglio e continuò a guardarlo con la stessa aria di ammonimento. Si riaggrognì, si voltò e prese il pomello della porta nera. Subito un'energia dorata la avvolse e irrigidì la maniglia intagliata, ammantando l'intera soglia. Dalit provò a ruotarlo con tutta la forza che aveva, ma sembrava incagliato in un cemento indistruttibile. Lo mollò e si mise a camminare con rabbia verso Paolo.
Ti ho già detto che la devi smettere!
Richiamò nuovamente l'energia di Rudy mentre l'odio gli apriva un'orribile smorfia in volto. La lancia viola gli apparve in pugno e la brandì sferzando l'aria, puntando al collo del ragazzo. Il colpo era stato caricato con tutto il corpo e con troppa energia, al punto che Sirio cadde al suolo quando l'arma passò attraverso il nulla. Paolo svanì e gli riapparve alle spalle, mani dietro la schiena. Sirio ruotò il capo e lo guardò ringhiando ancora riverso in terra. Le dita incominciarono ad allungarsi ed appuntirsi, mentre la nube oscura, increspata da lampi, gli si apriva attorno. Urlò di nuovo. Si alzò a tutta velocità ed allargò entrambe le braccia, accecato dalla collera. La nube fumosa gli si spalancò sulla schiena, simile a due orripilanti ali nere. Una coltre assordante di fulmini scarlatti ricadde dal cielo scuro e bersagliò Paolo, che restò fermo al suo posto. Soltanto quella pioggia di caos parve fargli effetto. Il suo corpo etereo parve venirne crudamente sferzato e sparire parzialmente, lasciando posto ad una refrattaria immagine del giovane. Adesso era visibile soltanto una porzione sfocata del suo mezzo busto e l'immancabile, beffardo viso di Mini Giulia, che ancora fissava Larit dal fondo dei suoi occhietti celesti. Una singola lacrima barcò la guancia di Paolo. Poi il buio lo divorò e scomparve. Per il momento. Sirio ritirò la nube e si rialzò in piedi ansimando, con l'intero corpo rigido per la tensione e l'esasperazione a logorargli ogni nervo. Gli artigli si ritirarono dolorosamente dalle sue mani ed iniziò a sanguinare dalle unghie. Non ci fece neanche caso ed osservò l'energia dorata che incominciava a svanire dalla porta. Dei passi cadenzati gli camminarono alle spalle mentre l'energia del magico già lo rigenerava. Una risata gli raggiunse le orecchie. La voce che ne conseguì era del tutto impossibile da confondere.
Questo sentimento che ti muove è buona cosa.
Banjuk apparve nel suo abito scarlatto, occhi accesi di energia vermiglia e capelli corvini, appena agitati dall'essenza caotica che gli scorreva attorno. Il Cruz lo stava contemplando con orgoglio e con il tipico sorriso troppo largo dilatato sulla faccia pallida. Sirio esitò alla porta e lo guardò senza dir niente. La rabbia ancora gli infossava la fronte. L'energia viola continuava ad agitargliesi attorno. Strinse con forza i pugni rigenerati. Il Cruz percepì senza fatica quell'astio e notò immediatamente che quella volta Sirio non gli aveva rivolto l'inchino. Si fermò a pochi passi da lui, rilassando le mani lungo i fianchi e continuando a sorridere. Il silenzio venne agitato soltanto dallo stridere di quell'energia opprimente che animava l'abominio che quel Crusian era diventato.
Sento che ne stai già facendo un buon uso. Eccellente, Sirio.
Continuò Banjuk in tono lezioso, rabbrividendo per il piacere a quelle vibrazioni odiose.
Perché i sogni mi tormentano ancora?
Il tono basso e arrochito che gli era uscito di bocca rese per un istante Larit irriconoscibile. Il Crusian si zittì e lo fissò con curiosità. Tuttavia quel sorriso baldanzoso si spense sulle sue labbra.
La tua promessa era vana, allora. Non mi hai ancora dato accesso a tutto il potere che mi serve.
Sirio digrignò i denti. Il fumo nero riprese a fuoriuscire dai pori della sua pelle. Fissò il Cruz con un'aria di intimidazione che in parte lo sdegnò, dall'altra lo intrigò. oltre ogni misura. E, cosa che lo deliziava ancora di più, Larit non gli stava dando del voi.
Non esiste una mia promessa che sia mai stata vana, mio pupillo.
Rispose poi Banjook, tornando ad increspare le labbra acerree.
Ma non sei maturo. Dovrei pazientare ancora, fino alla fine della nostra...
Tu devi darmi ciò che mi spetta.
Gli occhi dell'Arit cambiarono tinta e si colorarono di rosso. L'espressione in quello sguardo non richiedeva grandi spiegazioni. Banjook riprese a sorridere appieno. Ah, come amava venire minacciato. Milcrosiana lo avvicinò in tutta calma, spalancando una mano. D'improvviso, la sua presenza si fece più opprimente, più potente. Sirio lo avvertì con forza e guardò il Crusian diventare improvvisamente più alto e possente. Lo sovrastava di almeno un metro buono. L'espressione maligna che gli animava il volto si storpiò attorno a quei terrorizzanti diamanti infuocati nel suo sguardo, al punto che fu difficile guardarlo senza provare terrore. Avrebbe probabilmente distolto lo sguardo se non si fosse ritrovato paralizzato. Sirio sgranò gli occhi e provò a muoversi, ma il suo corpo pareva essersi fatto di pietre. L'energia Arit si spense e la nube di caos fuori uscì copiosamente dal suo corpo, fuori dal suo controllo. Lo avvinse, al punto da sentirsi soffocare, gli serrò la gola. Sirio si chiese cosa stesse capitando e gli occhi lampeggianti di Banjook gli diedero una risposta. Era lui a controllarlo. Lui manipolava quel fumo a piacimento, nonostante una percentuale si trovasse dentro l'Arit come suo dono. Banjook allungò un gigantesco artiglio verso il bel viso di Sirio e lo incise lentamente, tracciando un lungo graffio di sbieco sulla sua guancia. Il ragazzo reprimette uno strillo, nonostante il volto sembrasse andargli in fiamme, e si morse la lingua per ricacciarlo indietro. Ascoltò il sangue colargli dalla ferita, che per qualche ragione non si rimarginò subito. Il Crusian sorrise ad un centimetro dalla sua faccia, e per la prima volta in tutta la sua vita, il killer nell'animo del ragazzo si ritirò, e Sirio ebbe paura.
Figlio mio!
Interloquì il Crusian con un tono vibrante e basso che il giovane non gli aveva mai sentito.
Resterei al tuo posto e ti atterrai al tuo ruolo finché farà piacere a me.
Il mostro scoprì i denti e il ghigno che gli dilaniò il capo spedì all'Arit un lampo di terrore in tutto il corpo.
Spero che questo accordo, orsì, ti sia gradito.
Non attese una risposta, lo mollò e Sirio ricadde al suolo. Il Crusian scomparve e lo lasciò lì, riverso a terra col dolore attaccato in ogni osso e col sangue a colargli via dal volto.
Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!